Allora, riprendiamo questa nostra riflessione tenendo fisso lo sguardo su Gesù Maestro e cercando un po' di, ancora una volta, di tirare qualche considerazione che possa essere utile un po' al nostro percorso anche educativo. Ecco, se nella prima parte abbiamo un po' descritto la personalità di Gesù Maestro, no? E gli abbiamo un po' rubato alcune caratteristiche che spero possano essere illuminanti per noi. In questa seconda parte vorrei che la nostra attenzione si focalizzasse su alcuni temi. Cioè, lui ha insegnato, ma il suo insegnamento ha a cuore delle questioni che secondo me sono delle questioni che possiamo tradurre in maniera molto concreta anche, soprattutto nell'ambito dell'educazione e della formazione. Ecco, io ne ho scelti alcuni, ovviamente sarebbe presuntuoso da parte mia dire che li ho sintetizzati tutti, ma ne ho scelti qualcuno che potessero in qualche maniera essere utili, spero, a ciascuno di noi. Il primo è questo, e nasce da una frase, da una citazione del Vangelo di Giovanni, e che dice il motivo vero dell'insegnamento di Gesù. A un certo punto Gesù dice ai suoi discepoli: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E proprio nel Vangelo di Giovanni c'è un'immagine che ricorre costantemente nell'insegnamento di Gesù. Dice: non vi chiamo più servi, ma amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Allora, il vero insegnamento è un insegnamento che ci porta da una situazione servile a una situazione di libertà, e cioè la formazione dovrebbe essere di aiuto a liberare la vita delle persone. Il vero insegnamento è un insegnamento che aiuta le persone a fare un salto di qualità dentro la propria esistenza. Ma per capire questo passaggio dovremmo dire così: c'è un momento della nostra vita in cui noi dipendiamo dagli altri, e più siamo piccoli, più siamo dipendenti dagli altri. E questo è giusto anche, no? Nel senso, abbiamo bisogno che qualcuno ci copra, che qualcuno ci dia da mangiare, che qualcuno ci protegga, che qualcuno ci dia una casa, che qualcuno ci insegni qualcosa. Ecco, l'amore molto spesso è aver cura in questo modo di qualcun altro. Ma questo modo di amare gli altri in realtà va bene solo nella misura in cui, man mano che passa il tempo, la persona che stiamo amando deve crescere in autonomia. Faccio un esempio molto banale. Per alcuni mesi, per alcuni anni, i primi anni di vita di un bambino o di una bambina, c'è la potenzialità di quel bambino, di quella bambina, a camminare, ma non sa camminare. Allora cosa facciamo noi? Lo prendiamo in braccio, lo accompagniamo, lo portiamo dove dovrebbe andare, però man mano che quel bambino comincia a sviluppare la sua capacità di voler camminare, noi dobbiamo incoraggiare il fatto che sappia farlo con le proprie gambe. Se un genitore, ad esempio, dice: se no, 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 casomai ti sporchi le scarpe o casomai ti fai male a un ginocchio, ti porto sempre io in braccio, secondo voi sta facendo un favore? No. Apparentemente sembra amore, no? Perché lo sta proteggendo, ma in realtà non gli sta dando autonomia. Più tu vuoi bene a qualcuno, più tu lo educhi, più aiuti quella persona a diventare libera. Allora, se è vero con una cosa così semplice come imparare a camminare, è vero in tutti gli ambiti della vita. E cioè, più si è educati, più l'educazione crea indipendenza, non dipendenza, indipendenza, cioè capacità di una persona di essere più libera. E quindi capite che tutto il nostro impegno educativo, se deve assomigliare a Gesù, deve essere un impegno educativo che aiuta le persone a camminare con le proprie gambe, a ragionare con la propria testa, a saper usare la propria coscienza, appunto, ad essere libere. Ora, pensateci bene, è un affare o no una persona libera? Se ci pensate bene, in realtà non lo è. Perché? Se tu hai di fronte a te delle persone sottomesse, le gestisci meglio. Se hai di fronte delle persone libere, è difficile gestire le persone libere. Perché le persone libere cominciano appunto ad avere libertà, e questa libertà crea problemi, crea tensioni. Allora, a volte per un problema di comodità, noi opprimiamo le persone, non li aiutiamo a diventare autonomi, semplicemente perché così possiamo gestirli. Ora, se questo accade all'asilo, questa cosa può preoccuparci, ma fino a un certo punto, no? Ma immaginate che questo sistema diventa sempre uguale man mano che cresciamo. E se ad esempio uno Stato o la politica ragionasse in questa maniera, sarebbe un problema molto serio. Perché significa che io non ho bisogno di un cittadino libero, che non ho bisogno di una persona libera, ho bisogno di una persona sottomessa. Ora, che cos'è l'educazione? L'educazione è nutrire, fomentare la libertà degli altri, aiutare le persone a diventare sempre più libere. A me piace un'immagine. Se una persona non sa nuotare e voi la buttate in acqua, quella persona affoga. Allora, immaginate che ciascuno di noi è come una persona che non sa nuotare ed è stato scaraventato nel mare della vita. Cosa ha fatto Gesù? Gesù si è tuffato in acqua per salvarci perché noi non sapevamo nuotare. Qual è la nostra idea di salvezza? Attenti. Il Salvatore si butta in acqua, ci afferra e ci tira fuori dall'acqua. Questa è la nostra idea di salvezza. Ma Gesù non ha fatto questo. Gesù si è gettato in acqua e ci ha insegnato a nuotare, che è una cosa diversa. Perché che cosa succede? Che se io ti salvo dall'acqua, ma non ti ho insegnato a nuotare, la prossima volta che cadrai in acqua, tu avrai di nuovo bisogno di me. E tutte le volte che devi attraversare l'acqua, tu hai sempre bisogno di me. Cioè, la tua libertà dipende da me. Se io esisto, tu sei libero, ma se io non esisto, tu non sai cosa fare. Gesù invece ha educato i suoi discepoli a una sorta di libertà che non è stata vista come una cosa positiva. Sapete perché? Dopo 3 anni di vita pubblica, dopo che i discepoli si sono abbeverati di miracoli, di insegnamenti, e che hanno fatto un po', si sono malati anche un po' loro di vanagloria, no? Girando con uno che sa moltiplicare pani e pesci, che guarisce le persone, che risuscita i morti, che tiene intorno a sé migliaia di persone, è bello, no? Nutre molto una sorta di delirio di onnipotenza. A un certo punto Gesù dice: scusate, io me ne devo andare. E tutti rimangono malissimo perché lui dice me ne devo andare. E Gesù dice: è bene che io me ne vada, perché se io non me ne vado, non verrà a voi lo Spirito. Guardate in che cosa consiste l'insegnamento di Gesù. Io ti do qualcosa, ma poi arriva il momento in cui io ti tolgo il mio appoggio perché tu emerga. Io ti insegno a portare la bicicletta, ma poi a un certo punto io lascio la mia mano, ti lascio da solo, perché tu possa camminare autonomamente con quella bicicletta. E quindi paradossalmente la libertà, l'educazione alla libertà, passa anche attraverso l'assenza, cioè il fatto di non esserci, di togliersi di mezzo. Ora, riflettete, i ragazzi che vi sono affidati per un tempo, non per sempre. E la cosa più bella che voi potete dare a un ragazzo, a un bambino, è renderlo libero. E che cosa significa renderlo libero? Libero, cioè capace di fare delle cose da solo? Sto per dire una cosa molto dolorosa. È diventare capace di poter fare a meno di voi. Questa è la libertà. Perché hanno interiorizzato quello che gli avete insegnato. Gliel'avete messo dentro. E non hanno più bisogno che qualcuno da fuori gli dia quella cosa. Allora, man mano che uno cresce nella propria vita, incontra maestri quando incontra persone che lo aiutano ad essere sempre più libero. Guardate, questa è una sfida bellissima, questa è la sfida cristiana, eh? La sfida cristiana è coltivare ambienti educativi dove le persone possono essere sempre più libere. Che è il contrario della repressione, dell'omologazione, dell'uniformità. È esattamente il contrario. Perché, vedete, è proprio una delle caratteristiche più belle di Gesù ed è una delle caratteristiche più belle dello Spirito, cioè creare libertà. Gesù non ha bisogno di adepti, non ha bisogno di servi, non vuole persone, sottomesse a lui, vuole amici. Persone che lui porta alla sua altezza, persone che lui aiuta ad essere libere. E persino immaginate, quando queste persone sbaglieranno, Gesù fa una cosa molto bella, riesce a prevedere l'errore di Pietro e gli dice una cosa molto bella, gli dice: quando ti sarai accorto, quando ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli. E cioè, un vero educatore non ti dice tu non sbaglierai mai, ma un vero educatore ti aiuta a imparare anche dai tuoi errori. E quindi si diventa liberi a volte cadendo, si impara a camminare a volte cadendo. E quindi la libertà vera è essere educati anche a che cosa? Al fallimento, essere educati anche al limite. Se tu a un bambino lo abitui semplicemente ad avere bravissimo, 3 stelline, così, e non ha mai l'esperienza di poter sbagliare, di poter non essere sempre splendido, sempre all'altezza, questo è un problema. Perché? Perché non c'è niente di male nella vita a volte sbagliare o non essere all'altezza. Cioè, l'educazione al limite, l'educazione alla libertà. Le persone libere non sono le persone che possono fare tutto quello che vogliono. Le persone libere sono persone che possono fare tutto quello che possono. Perché noi abbiamo una possibilità anche limitata. Non possiamo andare oltre le nostre possibilità. E dobbiamo imparare a conoscerci. Volete un esempio anche molto concreto a livello educativo? Se un bambino è intuitivo e ci mette 10 minuti nell'imparare qualcosa e il suo compagno di banco ci mette mezz'ora a imparare qualcosa, non dobbiamo dire che uno è bravo e l'altro non è bravo. Sono diversi, è un'altra roba. E quando io capisco questo, io ho fatto un favore. Per tanto tempo io ho vissuto con gli universitari, adesso insegnando ce li ho, no? In un'altra veste. Una delle frustrazioni che ad esempio uno studente universitario si porta addosso, lo sapete qual è? È passare interi pomeriggi a studiare e non ricordarsi niente di quello che ha studiato. Quindi impiegare molte energie per produrre molto poco. Finché tu non ti metti accanto a questa persona e gli dici: qual è la tua soglia di attenzione? E loro ti dicono: e che cos'è la soglia di attenzione? La soglia di attenzione è quanto il tuo cervello riesce ad essere concentrato su qualcosa. Allora, vi dico che normalmente una persona riesce ad essere concentrata su qualcosa massimo un quarto d'ora, 20 minuti, poi ci sono quelli bravissimi che ci riescono anche mezz'ora. E cosa succede? Che se tu non conosci la tua soglia di attenzione, magari la mia può essere solo di 5 minuti, tu studi 3 ore, ma ti ricordi solo i primi 5 minuti, perché non conosci la tua soglia d'attenzione. Ma se tu conosci la tua soglia d'attenzione, spezzetti le 3 ore di 5 minuti in 5 minuti. Allora tu sai che dopo 2 pagine devi fermarti un attimo e poi ritornare a leggere, e poi fermarti un attimo e poi ritornare a leggere, e poi fermarti un attimo e ritornare a leggere, allora avrai studiato per 3 ore. Ma se tu non conosci il tuo limite, cioè la tua soglia d'attenzione, tu non riesci a studiare. Quindi vedete, l'educazione è aiutare le persone ad essere libere, ma le persone per essere libere devono conoscere se stesse. Chi sono io? Come funziono io? Come sono fatto io? Quindi la conoscenza di sé è la base della libertà. Una delle cose più belle che Gesù ha fatto in tutta la sua vita è che tutte le persone che ha incontrato non le ha trasformate in altre persone, gli ha dato l'opportunità di diventare se stesse. Ha incontrato un rozzo pescatore su una barca che non riusciva a pigliare pesci e l'ha trasformato in Pietro. Ma Pietro era nascosto già dentro Simone, capite? Lo ha tirato fuori. Ecco, educere, educare. L'ha tirato fuori. Ha saputo tirar fuori tutto lo zelo di Giovanni. Ha saputo tirar fuori tutta la potenzialità di Marta. Ha saputo tirar fuori tutto il protagonismo nascosto di Lazzaro. Cioè, Gesù ha fatto questo, ha aiutato le persone a venire fuori. Non è che ha detto a Marta: Marta, tu devi essere Maria. No, e ha detto che il tuo modo di vivere ti blocca in quel modo. Ma quando Marta si converte dal suo attivismo, non è che la troviamo a fare quello che faceva Maria. No, alla fine, cioè proprio poche ore prima della passione, Gesù va di nuovo a cena a casa di Marta, Maria e Lazzaro e dice: Maria serviva a tavola, quindi ancora lei a cucinare, lei la parte attiva di quella famiglia, però non è più agitata, non è più ingolfata dalle cose da fare, riesce ad avere un punto focale nel suo fare. Praticamente Gesù ha guarito Marta per farla diventare Marta Marta. Questa è la cosa bella. Allora, io penso che sia una cosa molto interessante. L'insegnamento di Gesù è un insegnamento che aiuta ad essere liberi. Essere liberi significa imparare a poter fare a meno del Maestro, perché si è interiorizzato quello che l'altro ci ha detto, ma è anche conoscere se stessi e conoscere il proprio limite. E qui aggiungo, perché si collega a questo ragionamento che abbiamo appena fatto, il secondo aspetto dell'insegnamento di Gesù. Gesù preserva sempre l'originalità di ognuno. Come dicevamo prima, cioè è un difensore dell'originalità. Vuole che ognuno sia unico. Tutti noi abbiamo delle impronte digitali irripetibili. Tutti noi siamo unici, per quanto possiamo somigliare agli altri, ognuno di noi non è identico all'altro. Somiglia, ma non è uguale. È unico. Ora, voi capite che passiamo tutta la vita a voler assomigliare a qualcuno, finché non troviamo qualcuno che ci fa riconciliare col fatto che non c'è niente di male ad essere se stessi e che è molto bello. Sapete, faccio sempre arrabbiare i francescani quando io gli dico: l'unico francescano della storia è Francesco. Gli altri possono cadere nell'errore di imitare Francesco, ma Francesco è stato se stesso. Il vero discepolato di Francesco è essere se stessi, capite? Non è emulare l'altro, ma prendere dell'altro la cosa più interessante. Francesco non assomiglia a nessuno, è originale. Per questo possiamo dire di Francesco che è un alter Christus, perché come Gesù nessuno mai. Sono originali. Ora, le persone possono ispirarci. Francesco può ispirarci, il fondatore può ispirarvi, ma qual è l'errore? Dire quello che è stato fatto nel 1700 lo dobbiamo rifare? No! Non possiamo rifare quella cosa, dobbiamo fare esattamente come ha fatto lui, cioè è stato unico, in quel momento ha esercitato la sua originalità. Allora, sto partendo dai massimi sistemi, adesso andiamo al piccolo delle nostre giornate, delle persone che ci sono affidate. Se uno non sa qual è il suo colore preferito, è un problema, perché un colore non vale l'altro. Perché se a me piace di più il rosso e a te più il blu, questo significa che siamo diversi e la differenza deve poter avere diritto di asilo in mezzo a noi. La differenza, l'originalità. Ora, la cosa più brutta è quando noi ci troviamo davanti a persone o bambini o a ragazzi che vivono la loro unicità in maniera problematica. Perché voi sapete che la nostra unicità non è fatta soltanto di talenti, a volte è fatta anche della vita che abbiamo vissuto. Se io ho avuto una certa famiglia, quella famiglia mi ha condizionato, cioè mi ha segnato, ha condizionato anche il mio modo di essere. E io devo saperci fare un capolavoro anche con quella roba lì, che non è una cosa bella. Cioè, credo che questo sia la vera sfida educativa. Cioè, tutta la Bibbia, non soltanto il Vangelo, ma tutta la Bibbia è piena di un'opera che Dio compie attraverso uomini che sono strani, tutti strani sono. Cioè, non troviamo vicino a noi delle persone che dicono: ah, questo è veramente un esempio straordinario. Ma tutti quei personaggi sono tutti problematici. Io sono sempre molto colpito dai personaggi dell'Antico Testamento, perché? Perché con il passare del tempo li abbiamo tutti canonizzati, no? Ce li abbiamo messi tutti nelle nicchie. Andatevi a prendere quei racconti, andateveli a prendere. Vi accorgete che un uomo come Mosè, abbandonato, la ferita dell'abbandono è terribile, abbandonato, cresciuto da quelli che l'hanno staccato dalla famiglia, che in giovinezza tutta sta rabbia repressa diventa un omicidio, uccide una persona, ha fisicamente una problematica che si manifesta con la balbuzie. Cioè, quest'uomo è un uomo che è incapace di prendersi le proprie responsabilità, dopo che uccide qualcuno scappa, mica si consegna alle autorità, eh? Ecco, quando Dio si rivolge a lui, non è che a un certo punto dice: Mosè, adesso ti guarisco così puoi liberare il mio popolo. Quello non sa parlare, è balbuziente, e Dio non lo guarisce dalla balbuzie. Va e parla col faraone. E sto poveretto, lo sapete che cosa deve fare per parlare col faraone? Deve portarsi il fratello Aronne. E uno dice: caspita, gli dai un compito così importante e guariscilo dalla balbuzie, no? No, perché lui può essere un capolavoro così com'è, deve ingegnarsi lui. Guardate che è un atto di fiducia bellissimo quello di Dio nei confronti di Mosè. Non gli toglie i condizionamenti, gli dice: vediamo che piatto sai cucinare con questi ingredienti, vediamo quanto sei master chef con quello che hai. È molto bella questa cosa. La nostra unicità, la nostra originalità non è fatta soltanto di ingredienti buoni, è fatta anche di cose brutte di cui la nostra vita è caratterizzata. E quindi vi rendete conto che viviamo in una società che è malata di vittimismo? Io certe volte quando parlo con alcuni ragazzi, no? Soprattutto dopo che magari hanno, grazie a Dio, in alcuni casi ha avuto anche un supporto psicologico, se sono infelici cominciano a dirti: ma io sono infelice perché mio padre ha fatto questo, perché mia madre ha fatto quest'altro, perché quando io ero piccolo. Sì, sono tutte cose vere, ma il problema è: adesso questa roba è successa, ma tu ora che fai? Che vuoi fare? Vuoi passare tutta la vita a piangere perché tuo padre non ha fatto quello che doveva fare o perché tu hai... Ok, è una cosa brutta, non doveva succedere, però è successa, quindi che facciamo? Capite? Questa è l'educazione. L'educazione è poter far qualcosa della nostra unicità, è poter far qualcosa della nostra differenza, della nostra diversità. Ecco, voler cancellare la nostra unicità significa non fare un favore agli altri. Cioè, Dio non ci guarisce da noi stessi, ci accompagna ad essere noi stessi in maniera più profonda. Il carattere di Paolo, Paolo di Tarso, ma pensate che dopo la conversione è migliorato? Ma come? Un carattere terribile. Si è fatto santo però. Ha fatto santi pure gli altri, eh? Sopportarlo non era facile. Ma è interessante, cioè non ha trasformato il lupo in agnello. Ha convertito il lupo Gesù. Uno che ammazzava è diventato uno che annuncia. Con la stessa forza con cui perseguitava i cristiani, con la stessa forza annuncia il Vangelo. Questa è la cosa bella dell'educazione. Allora, vedete, educare secondo l'insegnamento di Gesù significa aiutare le persone ad essere libere. Educare secondo l'insegnamento di Gesù significa aiutare le persone ad essere se stesse, originali, unici, diversi. Terzo aspetto, e qui apriamo un capitolo molto delicato. Educare in maniera cristiana significa educare all'interiorità. Allora, voglio subito farvi una grande differenza tra l'interiorità e la vita spirituale. Sono due cose diverse. L'interiorità ce l'hanno tutti. Tutti, non c'è bisogno di avere la fede per avere un'interiorità. Ogni essere umano che viene al mondo ha la capacità di essere una persona profonda, cioè di non vivere soltanto in maniera superficiale, ma di domandarsi sempre qual è il senso delle cose. E normalmente l'interiorità va coltivata, è come un muscolo l'interiorità. Se tu non coltivi l'interiorità, tu ce l'hai, ma è atrofizzata, è una capacità che rimane inespressa dentro di te. Ora, che cos'è che aiuta un essere umano a coltivare la propria interiorità? L'arte, la bellezza, la musica, la natura, e i ragionamenti profondi. Essere educati a questo significa educare le persone ad avere uno spazio interiore. Con chi non ha uno spazio interiore non si riesce a dialogare, ci si può solo scontrare. Solo chi ha un'interiorità può avere anche una ragione. Chi non ha un'interiorità vive solo di bisogni. Questo è il problema. Allora capite che non è banale la musica, non è banale l'arte, non è banale una gita, non è banale fermarsi e parlare di una cosa profonda. Perché? Perché questa è educazione all'interiorità. Sapete, il problema fondamentale è che molte persone, molte generazioni ormai stanno venendo su senza più capacità di interiorità. Volete un esempio? In Italia si continua a discutere se è giusto o meno abolire, ad esempio, dalle scuole la musica, la storia dell'arte. Perché? Perché il nostro sistema antropologico impone alla scuola due cose. Sapete quali sono queste due cose? Economia e inglese. Cioè, saper fare i conti e parlare l'inglese. Perché? Perché noi dobbiamo funzionare. Ma noi non siamo soltanto esseri che funzionano. Cioè, ad esempio, l'informatica e l'inglese, che sono due cose straordinarie, non possono diventare il tutto di una formazione. Perché? Perché se una persona smette di essere umana, non a caso certe materie si chiamano umanistiche. Ora, quando uno finisce le scuole superiori e dice voglio andare a studiare un indirizzo umanistico, sapete cosa dicono gli adulti? Sì, e che mangi? E che mangi? Perché non ti fa più mangiare fare questo. Ma questo è un problema grave, perché tutto l'investimento umanistico è l'investimento nell'interiorità, in ciò che ci rende umani. E quindi noi stiamo coltivando una scuola, una formazione che smette di essere umana. Ora, se noi vogliamo essere differenti come cristiani, siamo noi che dobbiamo dare spazio alle cose umanistiche, perché aiutiamo le persone, attenti, non ad essere innanzitutto dei credenti, ma ad essere innanzitutto degli esseri umani. Perché ciò che manca in questo momento è l'umanità che manca a volte. Poi ci arriviamo anche alla questione di fede. Ma la prima cosa, cioè la cosa basilare, il fondamento, lo scantinato, i pilastri fondamentali sono fatti di interiorità. Gesù ha passato la sua vita anche a far questo, ad aiutare le persone a scoprire uno spazio interiore. Ora, il nostro modo di educare è un modo di educare che aiuta a scoprire questo spazio interiore? O è marginale? O è dicendo, senti, state facendo un po' di caos, vabbè, allora facciamo la canzoncina. Che è usare la musica solo per intrattenimento? No! La musica non può essere solo intrattenimento, il disegno non può essere soltanto un'attività collaterale, una gita non può essere semplicemente evadiamo, è alfabeto di interiorità. Questo ce lo insegna il Vangelo, eh? Su questo mondo interiore si innesta il mondo spirituale. Cioè, se io ho uno spazio interiore, cioè mi sono educato ad avere una profondità, dentro quella profondità io scopro la vita spirituale. Quindi non vanno confuse le due cose. Se io scopro di avere un cuore, e il cuore è come una stanza, dentro quel cuore poi ci scopro la presenza di qualcuno. Ma se io non scopro innanzitutto questo spazio, come faccio ad accorgermi di una presenza? Allora, fare una gita o imparare a pregare non sono la stessa cosa. E a volte diciamo delle stupidaggini quando diciamo ma è come se avessimo pregato. No, sono due cose diverse. Ma sono due cose una dentro l'altra però. A una persona capace di interiorità puoi anche innestare la scoperta della vita spirituale. E qui permettetemi di dire una cosa ovvia, che però ovvia a volte non è. Noi confondiamo la vita spirituale con la pratica religiosa. Dire la preghiera, compiere un gesto, questa è la pratica religiosa. La vita spirituale è quello che Dio fa dentro di noi ed è una cosa di cui devi accorgerti. E qui mi devo far aiutare, solo per semplificare, perché voi dite, sì, ma noi abbiamo dei bambini piccoli, che significa questo? Mi devo far aiutare da Sant'Ignazio, perché Ignazio dice che la prima maniera di manifestarsi dello Spirito sono i desideri. Tutti ne abbiamo dei desideri. Però ci sono dei desideri che dicono di Dio e dei desideri invece che sono capricci. Tutti noi abbiamo una vita interiore abitata dallo Spirito, ma nessuno ci ha insegnato a scoprirla. Tutti noi abbiamo qualcuno che ci abita, ma nessuno ci ha insegnato a parlare con questa presenza. Ecco che cos'è la preghiera, qualcuno che mi insegna a parlare con qualcuno. Non dire delle formule in astratto, ma parlare a qualcuno. Allora la mia Ave Maria ha senso perché è rivolta a qualcuno, ho scoperto che esiste qualcuno. Ma lo sapete qual è il problema? Che se io non l'ho scoperto questo qualcuno, come lo voglio trasmettere agli altri? Quindi capite che è una bella sfida la nostra, riscoprire la nostra vita spirituale per poter essere di aiuto anche agli altri. Perché attenti, se uno non ha vissuto bene o non lavora sulla propria vita spirituale, il massimo che possiamo fare, lo sapete qual è? È indottrinare i ragazzini, indottrinarli. Ma indottrinare non è evangelizzare. Indottrinare significa riempirli di idee, di convinzioni, di schemi. Ma questa non è la vita spirituale. La vita spirituale è poter incontrare Gesù e parlarci, come succedeva quando lui era qua. E quindi immaginate che grande responsabilità avete voi nel dire che quello che adesso innestate in maniera sana, una persona se la porta per tutto il resto della propria vita, eh. Se uno ha capito che non è solo e che c'è qualcuno che lo ama, qualcuno a cui può parlare, tutto cambia. E questo non è in contrapposizione a tutto il resto, ma è a fondamento di tutto questo. E cioè, voglio sintetizzarlo in questo modo. Se io so che non sono solo, posso fare tutto. Se io invece percepisco di essere solo, non riesco a fare nulla. La vita spirituale è accorgersi di non essere soli, mai. Mai, noi non siamo soli. Questa è la nostra forza. Ma questa è un'educazione? Questo è qualcuno che mi insegna a far questo. Qualcuno che mi indica come si fa questo. Qualcuno che perde tempo con me nel farmi fare questo. Ecco che arriviamo all'ultimo argomento che volevo condividere con voi. Allora, educare alla libertà, educare all'originalità, educare all'interiorità, educare alla vita spirituale, quindi alla spiritualità. L'ultimo argomento è questo. La vera educazione cristiana riconcilia, uso questa immagine, poi la spiego, riconcilia la terra con il cielo. E cioè siamo partiti all'inizio di questa nostra mattinata dicendo che viviamo in un mondo che separa le cose. E cioè quello che io faccio in chiesa non trova nessun corrispettivo in quello che io vivo fuori dalla chiesa. Il nostro vero lavoro è ricollegare i pezzi e capire che non esiste una vita cristiana e una vita normale, ma che tutte e due le cose sono insieme. E cioè che pregare o leggere un libro, giocare o entrare dentro una pagina del Vangelo non sono in contrapposizione tra di loro, ma è un tutt'uno, cioè è ricostruire una totalità che noi adesso non abbiamo. Quando una persona comincia a capire che lavare i piatti non è in contrapposizione all'adorazione eucaristica, allora dice, vabbè, dai, che paragone, uno lava i piatti E l'adorazione eucaristica, beh, sono due cose. No, il problema è questo, che noi abbiamo separato le cose. Non riusciamo più a capire il legame che c'è. Perché se noi capissimo il legame che c'è tra partecipare alla messa e la vita che c'è fuori, non potremmo fare a meno della messa, se l'avessimo capito, eh. Noi separiamo e quindi siamo un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Quando siamo in chiesa siamo delle persone, quando siamo fuori dalla chiesa siamo delle altre persone, quando siamo a scuola siamo delle persone, quando siamo in famiglia siamo altre persone, quando siamo con amici siamo delle persone, quando siamo da soli siamo altre persone. La domanda è, di tutte queste persone chi sono io? Allora, il vero lavoro è tenere insieme tutto, essere un'unica persona, non tante persone diverse. Questo lavoro di unificazione è proprio la caratteristica più profonda del cristianesimo e di quella che noi chiamiamo la cultura cristiana. Che cos'è la cultura cristiana? È ricollegare i fili. È potersi leggere un romanzo scritto da, non lo so, da uno scrittore ateo e rendersi conto che quella roba lì ha a che fare con Dio, anche se apparentemente sembra che non c'entri nulla. Perché tu capisci che tutto è legato, tutto. Che il dolore di una persona non è in contrapposizione all'amore di Dio. E che i drammi che vivi a casa tua non sono in contrapposizione a quello che hai imparato al catechismo. E cioè, la nostra scuola, il nostro modo di formare, dovrebbe tornare ad essere un luogo dove si fa cultura. Cultura. E la cultura è la capacità di avere uno sguardo di insieme delle cose e non separare più le cose. Mi piacerebbe usare un'immagine, no? Però uso un termine laico. Dovremmo più avere una visione olistica della realtà. Traduciamolo così. Una persona non sta fisicamente bene, ha un problema al cuore. Allora che cosa fa? Va dal cardiologo e il cardiologo gli dà delle medicine. Ora, è illusorio da parte di quella persona pensare che siccome è andato dal cardiologo e ha delle medicine ha risolto il suo problema. In realtà deve cambiare il suo stile di vita. Per esempio deve cambiare il suo modo di mangiare, deve cambiare il suo modo di trattare il proprio corpo, deve cominciare ad avere uno stile di vita diverso, cioè... Se tu vuoi risolvere quel problema al cuore, devi cambiare tante cose, non solo quello. Ecco, questa è la visione olistica. Cioè, una cosa per essere efficace va presa sempre nel suo insieme, non nel suo dettaglio. Ora pensate, il nostro modo di educare i ragazzi è olistico o è settoriale? Volete un esempio? Se io insegno geografia, ma non gli faccio capire come quella geografia c'entri con tutto il resto, a che serve che gli ho dato delle nozioni di geografia? Sapete cosa mi dicono i bambini certe volte quando non gli piace di fare matematica? Dicono, sì, ma tutte queste cose complicate io nella vita poi non le userò mai. Quando vado al supermercato mica devo fare l'espressione così. Perché? Perché chi gli ha insegnato non gli ha dato la visione d'insieme, gli ha dato il settore. Il cristianesimo è ad avere sempre una visione complessiva delle cose, mai settoriale. Allora, quando tu capisci che l'italiano, la poesia, ha a che fare con tutto, ma che la chimica ha a che fare con tutto, ma che il disegno ha a che fare con tutto, questa è la visione di questa è cultura cristiana. La cultura cristiana è tenere insieme le cose. Perché? Perché il Verbo, cioè Dio, si è fatto carne, amici, è entrato nella storia, diventando Gesù. Il Verbo ci ha praticamente detto che non c'è cosa concreta che non abbia a che fare con lui. Quindi tutto, è una visione d'insieme che tiene insieme tutto, ma noi ce l'abbiamo questa visione d'insieme. Vi accorgete che noi invece siamo così, settoriali. Ora, ovviamente ognuno deve fare il proprio, no? Cioè, se voi aveste dei ragazzi di scuole superiori sarebbe un conto, se aveste delle persone di scuola media un altro conto, persone di scuola elementare altro, scuole di scuola materna altre ancora, no? Cioè, va dosata questa cosa a seconda di dove ci si trova. Ma quando uno ti dà questo approccio alla realtà, te lo porti. E oserei dire che se questa cosa accade alle scuole superiori dà un sacco di soddisfazione. Ma questa cosa per accadere alle scuole superiori deve succedere all'asilo. Cioè, devi seminare questo sguardo. Cioè, devi far capire che quel dettaglio è un dettaglio su una grande visione d'insieme. Anche perché, e qui vi faccio una piccola confidenza, il demonio agisce esattamente al contrario di quello che vi sto dicendo io. Che cosa fa il demonio? Ti fa fissare sul dettaglio, così che tu perdi la visione d'insieme. E quando c'hai un problema, il male non ti fa vedere le cose buone, ti fa vedere solo il problema. E vedendo solo il problema, tu ti disperi. E disperandoti, tu ti distruggi la vita. Ma se tu hai un chiodo, ma quel chiodo si trova su una parete, quella parete si trova in una casa, e quella casa si trova in una città, capite che il chiodo viene ridimensionato. Capite cosa fa il male? Il male è l'anticultura cristiana. Divide fino al... diavolo divide... fino a farci arrivare a un dettaglio perdendo la visione d'insieme. Se io invece recupero la visione d'insieme, recupero anche un significato e capisco che la formula matematica, il disegno, l'italiano, il gioco, la mia vita interiore, la cura del mio corpo, il modo con cui io mangio, il modo con cui io prego, è un tutt'uno nella mia vita. E quindi comincio ad essere un'unica persona. Diversamente aveva ragione Pirandello. Noi siamo uno, nessuno e centomila. Quindi siamo, per usare un termine laico, siamo a pezzi. Siamo frammentati. Dobbiamo ricreare unità invece. Ora, facciamo sintesi. Nella nostra prima parte abbiamo un po' percorso l'identità di Gesù, no? Usando un po' la sua personalità e capendo che in fondo Gesù in tutta la sua vita ci ha dato un'indicazione precisa: rimanere figli, rimanere discepoli e quindi conservare lo stupore, capire che il primo modo di parlare non sono le parole ma sono i gesti e che prima della parola c'è l'ascolto e soltanto dopo i gesti e l'ascolto c'è finalmente una parola, che però è una parola chiara, logica, liberante, autorevole. E poi abbiamo visto quali possono essere alcuni dei temi dell'insegnamento di Gesù che possono essere utili nel nostro modo di vivere la pedagogia, l'insegnamento. Gesù ci insegna a investire nella libertà dell'altro, a creare persone libere, libere perché possono fare a meno di me. Gesù ci insegna a valorizzare l'originalità di ognuno, quindi la diversità, quindi il contrario di uniformare. Gesù ci insegna a coltivare un'interiorità, che è uno spazio che umanizza la vita. E soltanto dopo che abbiamo educato all'interiorità, scoprire all'interno di quell'interiorità il mondo della spiritualità e quindi della vita spirituale, accorgerci di una presenza che cambia completamente la nostra vita. Perché se Dio c'è o non c'è, tutto cambia nella mia vita. Se io so che sono solo, sono con qualcuno, tutto cambia. E uno dei racconti più belli che secondo me fa Freud nello spiegarci la vera differenza in un'educazione è proprio il racconto della vicenda di un suo nipote che aveva paura del buio. E per molto tempo i genitori, per andare incontro alla paura del buio di questo bambino, lasciano la lampada accesa. Ma man mano che cresce si accorgono che devono aiutare questo bambino a vincere la propria paura. Allora mettono un ultimatum, dice: questa sarà, da stasera si spegne la luce. Il bambino capisce che non può più avere scusanti, allora dice una cosa bellissima alla madre. Dice: va bene, spegni la luce, ma tu non andartene, parlami, perché se io ti sento, la tua parola è come se fosse la luce accesa. Che bello, no? E cioè posso stare anche al buio se so che non sono solo. Non è che ho vinto la mia paura, posso affrontarla perché non sono solo. Questa è la vita spirituale. Non è che avere vita spirituale significa non avere i problemi. Abbiamo un sacco di croci da affrontare nella vita, ma non sono solo, questa è la differenza. Ecco l'educazione, la vita spirituale. E poi riconciliare la terra con il cielo. La vera sfida della cultura cristiana è una visione d'insieme delle cose, non settoriale, e tenere insieme il tutto. come vi ho detto all'inizio, queste sono soltanto delle provocazioni, no? Non mie, ma vengono dal Vangelo, vengono dall'esperienza concreta di Gesù, e credo che possono aiutarci, ecco, ad avere uno sguardo e un passo diverso in quello che è un po' il nostro percorso.